La carica si stava avvicinando alla linea dei genovesi abbattuti dalla tempesta di frecce. Per Thomas, che guardava dall'alto della collina, l'attacco era un turbinio di gualdrappe multicolori e scudi luccicanti, lance dipinte e pennoni al vento. Ora che i cavalli erano usciti dal tratto di terreno umido, tutti gli arcieri sentivano il rombo degli zoccoli ancora più forte dei tamburi nemici. La terra tremava, tanto che Thomas poteva sentire le vibrazioni attraverso le suole logore degli stivali donategli da Sir Guillaume. Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Touring Pub, io sono sempre Riccardo e sono qui con il mio fiero cavaliere o scudiero, poi vediamo, Costantino. Ciao Costantino.
Ciao Rick, bentornati a tutti.
Allora, ringraziamo sempre Web Radio Attiva per lo spazio. Allora, oggi vi raccontiamo due innovazioni in una, in realtà, perché parliamo della guerra medievale, da qui il motivo per cui mi sono riferito a Costantino come scudiero o cavaliere, ma analizzeremo la guerra medievale, che è un argomento complessissimo e lunghissimo, solo sotto due aspetti, quello delle fortezze e quello del cavaliere, che entrambi questi argomenti innovano moltissimo il Medioevo, non solo la guerra ma proprio tutta la società. Adesso vedremo un po' perché. Allora, iniziamo col dire che nell'immaginario che abbiamo tutti del Medioevo pensiamo subito ai guerrieri, enormi castelli in pietra, cavalieri in armatura luccicante a lancia in resta verso il nemico che vanno a fronteggiarlo e spesso a morire. La visione è in parte vera, ma ovviamente troppo semplicistica, perché il Medioevo, ricordiamolo, dura un millennio, non è un periodo, insomma, circoscritto, quindi succedono tantissime cose e ogni ambito, insomma, si evolve, no? Nei modi più disparati.
Assolutamente sì.
Quindi iniziamo, insomma, ad analizzare un po' l'evoluzione della fortezza. Dobbiamo fare un piccolo passo indietro e tornare un po' ai tempi di Roma, perché purtroppo, volente o nolente, si parte sempre da lì.
Esatto, si parte sempre da lì, ricordiamolo.
sì, un po' questa cosa ci piace, però è così. Torniamo alla metà del secondo secolo, quando Elio Aristide, vabbè, scriveva che, insomma, Roma non aveva bisogno di mura intorno alla sua città, perché la città era difesa lontano dai suoi confini. C'è sempre, no, questo mito che un po' tutti conosciamo, che comunque Roma per molta parte della sua storia non ha avuto mura, perché ovviamente ci pensavano i popoli, diciamo, confinanti a proteggerla dalle minacce esterne, in particolare quelle che avvenivano sul limes romano.
Certo.
In realtà le fortezze comunque non erano sconosciute al mondo romano.
Beh, in effetti no, infatti c'è una citazione del vescovo Orienzio, che quando nel dicembre del 406 Alani, Vandali e Svevi dilagano nella Gallia, quindi nell'odierna Francia, che insomma veniva per la prima volta attaccata, scrive questo: «Non la densità delle selve, lamentò il vescovo Orienzio, né l'asperità delle alte montagne, né la corrente dei fiumi dal rapido gorgo, non i castelli dei singoli luoghi, né le città difese da mura, non l'intransitabile mare, né lo squallore del deserto, non i burroni scoscesi e neppure le caverne nascoste fra le rupi».
In pratica non li fermava niente questi.
No, nulla ferma queste popolazioni, che ovviamente, oltre ad essere evidentemente forti a combattere, erano anche nell'immaginario, no, dipinte un po' in maniera mostruosa. Però questo ci dà poi ci dà comunque a noi la testimonianza dell'esistenza di castelli, no, o città difese da mura. Infatti il proliferare delle fortezze sembra che continui dal III secolo, quindi in piena epoca romana, fino effettivamente al V secolo, che è quello in cui scrive il nostro vescovo, e che poi decreterà la fine di quello che noi chiamiamo l'impero romano, no? Ed è una scelta comunque difensiva fatta dall'impero per contenere l'avanzata di queste popolazioni barbariche, germaniche o gote, e che però lentamente si trovavano di fronte a queste cinte murarie sempre più ben difese. E in questa prima fase, la guerra fondamentalmente è una guerra d'assedio che devono poi fare.
Certo, tant'è che le fortificazioni in questa fase, che esistono, diciamo, sono un po' dei proto-castelli, potremmo chiamarli così, in quelli che poi piano piano nel Medioevo verranno ampliati e effettivamente porteranno a un concetto nuovo che, come vedremo a breve, rivoluzionerà anche la società. Ovviamente la maggior parte di questi in realtà non ce le dobbiamo immaginare come delle fortezze inespugnabili, erano spesso tali solamente insomma nella retorica di chi scriveva, a volte erano anche delle diciamo ville romane o comunque delle ville aristocratiche che piano piano venivano fortificate e insomma rese un pochino più difese, anche se il ruolo insomma di castello come centro fortificato e inespugnabile vedremo che arriverà un po' più avanti. Più avanti, ma prima insomma diciamo un piccolo anello di congiunzione tra l'epoca romana e insomma il Medioevo, quello che insomma un po' tutti noi tendiamo a definire come Medioevo, cioè la guerra greco-gotica del VI secolo, che comunque avviene nel Medioevo, perché siamo già nel Medioevo.
L'epoca è medievale, sì, esatto.
Sì, esatto, però sai, non ci pensiamo spesso insomma al VI secolo come un'epoca medievale, però invece lo è. E qui insomma ci sono i Longobardi, che piano piano insomma si stanno un po' espandendo nella nostra penisola, e già loro insomma iniziano a fortificare le loro città di epoca, alcune quelle di epoca romana, comunque tutti i loro insediamenti, e iniziano a sfruttare quelle che sono le chiuse alpine. Le chiuse alpine cosa sono? Sono delle fortificazioni che sono spesso improvvisate, quindi non dobbiamo immaginarci dei bastioni di muratura immensi, ma che comunque sfruttavano questo pian piano diciamo aumentare della guerra difensiva, sfruttando che cosa? Il territorio, la conformazione montana di un luogo, in particolare di quella dei passaggi stretti. Cosa succedeva? Che tramite appunto queste fortificazioni e un terreno già particolarmente favorevole si impediva il passaggio al nemico. Un esempio molto famoso è la chiusa di San Michele vicino Torino, in Val di Susa, dove insomma c'è anche un po' la leggenda di Carlo Magno che percorre il sentiero dei Franchi per aggirare l'accampamento longobardo e vincere, una storia che viene citata da Manzoni nella Delchi. E quindi insomma però che ci dà piano piano la testimonianza che si sentiva un po' il bisogno di difesa, mi viene da dire, no?
Certo.
E quindi piano piano si diffonde proprio il concetto di assedio. Un altro aneddoto che secondo me è carino citare è quello di Paolo Diacono, che nella sua Storia dei Longobardi, pensa, ci cita 35 assedi e solo 3 battaglie in campo aperto, quindi insomma...
Non piaceva a nessuno stare dietro solide mura, o quelle che no, venivano... O quelle che venivano descritte così.
No, infatti piaceva e come. Tant'è che in questo periodo già si parla di quello che viene poi chiamato riflesso ossidionale, cioè una parola che significa, potremmo tradurla molto semplicemente come l'istinto a rinchiudersi dentro le mura, no?
Chiudersi a riccio.
Esatto, chiudersi a riccio quando avviene un attacco. Procedendo anche un po' per aneddoti, un altro diciamo episodio interessante è la presa di Ticino, cioè Pavia, sempre in questo periodo della guerra greco-gotica, una città che insomma si è resa dopo ben 3 anni di assedio ad Alboino, quindi insomma questi assedi erano lunghi e duravano molto ed erano parte integrante di una guerra. Se volevi iniziare una guerra lo dovevi mettere in conto, insomma, di fare un assedio lungo. E pensa, insomma, durante questa presa di Ticino Alboino era talmente indispettito, insomma, che ci sono voluti 3 anni per prendere questa fortezza, che durante insomma la presa di questa fortezza ha giurato che ucciderò tutti gli abitanti della fortezza che hanno osato resistermi. Poi però l'aneddoto insomma ci dice che nel momento in cui stava passando attraverso Porta San Giovanni, quindi l'assedio era finito, stava entrando in città, il suo cavallo cadde a terra e non ci fu più nessun modo in assoluto per farlo rialzare. A quel punto insomma uno dei sudditi gli suggerì: senti, ma prova a infrangere questo giuramento, perché sai, questo popolo è veramente cristiano e magari è un segno di Dio che il tuo cavallo non si muove. Tant'è che insomma nel momento in cui Alboino decise di infrangere questo giuramento, il cavallo bello bello si rialzò e insomma poté proseguire la sua strada verso il centro.
E quindi non ha ucciso tutti?
No, purtroppo non ha ucciso tutti.
Ma come purtroppo, Riccardo? Ma cosa dici?
Beh, dai, purtroppo per la narrazione, poi insomma.
Ah,
sì.
Ecco, per la narrazione. Okay. Diciamo che piacere. Progressivamente c'è questa tendenza, si perde per i momenti successivi, ma viene ripresa tra il X e l'XI secolo ed aumenta. E c'è proprio quello che viene chiamato incastellamento, in cui però la fortezza è il simbolo della capacità di resistere a queste razzie, soprattutto quelle più famose dei vichinghi, diciamo, poi ne parleremo anche successivamente.
Certo.
Ed è così importante che si diffondono dei castelli privati che hanno magari una capacità difensiva non eccelsa, e poi soprattutto non dobbiamo pensare, soprattutto nei primi periodi, che siano in muratura, spesso e volentieri sono di legno, quindi non hanno una capacità difensiva eccelsa, ma poiché non c'è un vero e proprio armamento degli attaccanti che possono fare un assedio, queste difese sono comunque efficaci e li porta ad avere una densità senza precedenti. A questo punto i castelli diventano un simbolo del potere politico e militare dei proprietari, quindi il bene privato comunque dà ricchezza, e anche il potere di accumulare, aggregare attorno a sé nuove comunità che per difendersi lasciano le precedenti abitazioni, diciamo, no? E le ricostruiscono attorno a quel centro di potere che diventa sempre più importante, e l'importanza che assume questo bene privato per la società fa sì che aumenti l'importanza sociale di chi quel castello l'ha costruito.
Certo, e qui mi viene da dire che comunque c'è un cambiamento sociale forte, no?
Assolutamente.
Perché,
sì,
ci si raduna non solo intorno a una fortezza, ma anche intorno a una persona, poi effettivamente.
Attorno a un signore, effettivamente la nobiltà vera e propria come la conosciamo adesso nasce proprio in questo periodo.
Certo. Beh, insomma, abbiamo citato le fortezze, ma non abbiamo detto nulla su come si rompevano queste fortezze, cioè come alla fine si vinceva un assedio.
Io ce l'ho la verità, però adesso lascio.
Sì, me la dici dopo?
Sì, la dico dopo, perché prima li faccio, perché so che ti piace dire tutte queste cose, quindi la faccio dire prima a te la tua risposta e poi do la mia risposta.
Allora, intanto portiamo da dire che Frontino nell'84 d.C. aveva detto che già si era raggiunto l'apice, quindi nell'84 d.C. in poi è solo a scendere.
Basta.
C'era un po' di presunzione romana in questo, ma in realtà comunque vedremo che è abbastanza vero fino alla fine del Medioevo. E quindi, diciamo, nel periodo che descrive Frontino, come si faceva? C'era effettivamente una vasta, potremmo dire, quella che oggi chiameremo una vasta letteratura, no? In merito agli assedi.
Certo.
E quindi ci si avvicinava magari tramite quelli che si chiamavano plutei o musculi, cioè topolini letteralmente, che sono una specie di scudi su ruote che in pratica permettevano agli assedianti di avvicinarsi al riparo dal gettito delle frecce o comunque degli attacchi degli assediati. Poi c'erano le torri mobili, quelle che vediamo spesso nei film, no? Cioè queste immense torri che si avvicinano alle mura, sono più alte delle mura stesse e quindi banalmente arrivano in contatto con le mura, si tira giù una passerella e arrivano e passano i soldati. Era un metodo anche abbastanza ingegnoso.
Tanto che Saruman l'ha ripreso per attaccare il fosso di Helm, no?
Vedi, Saruman aveva letto Frontino.
Assolutamente.
Probabilmente. E poi vabbè, c'erano anche cose più carine e particolari, un po' esotiche, tipo il tollenone, che era una specie di contrappeso di marchingegno che con un contrappeso tirava su tipo un ascensore dei drappelli di uomini armati, diciamo, fino all'altezza della merlatura. Senza poi, vabbè, parlare di tutto il fuoco di copertura, no? Che diremmo oggi, quindi tutta l'artiglieria che andava a difendere, insomma, l'avanzata.
Certo.
Devo dire che i romani erano sempre molto ingegnosi e, insomma, ci regalavano sempre grandi soddisfazioni, tant'è che per molto tempo, insomma, non fu molto possibile replicare la tecnologia romana perché, come sappiamo, insomma, molto poi andò persa, no, della conoscenza antica. Tant'è che, pensa, un episodio che secondo me a me ha fatto morire da ridere quando l'ho letto, ce lo racconta Procopio sempre durante la guerra greco-gotica, quindi prima metà del VI secolo. I Goti devono assediare Roma, quindi arrivano, si presentano all'assedio di Roma addirittura con delle torri d'assedio, quindi insomma un oggetto che non era così diffuso al periodo, però insomma delle torri d'assedio
molto organizzati, diciamo.
Esatto, che sono trainate da buoi. Allora Belisario vede questa scena e si mette a ridere. I Goti si incazzano pure un po' perché Belisario si è messo a ridere, e quindi avanzano, arrivano sotto le mura, Belisario dice no, non attaccate, aspettate il mio segnale. Avanzano, a un certo punto Belisario dà il segnale e che succede? Che gli assediati sparano ai buoi, i buoi muoiono e nessuno può più spingere le torri d'assedio. Quindi c'è, cioè, questo per capire, ovviamente gli assedianti poi in quel momento si ritirano, ma questo per capire che non mancava solo la tecnologia, ma mancava anche proprio tutta una cultura dell'assedio, no?
Certo,
che,
è chiaro.
Che insomma, piano piano si è persa. Quindi, dicevi tu, l'incastellamento ovviamente aumenta, soprattutto nel X e XI secolo, i mezzi di attacco fino a quel momento rimangono limitati. Che succede poi? Cos'è che, diciamo, cambia un po'? Perché poi a un certo punto ce l'abbiamo tutti l'immagine medievale con i trabucchi, no? Le catapulte, eccetera, eccetera. Succede che intervengono gli arabi. L'abbiamo già visto, gli arabi hanno un impatto importantissimo nel Medioevo. Perché? Perché gli arabi traducevano i testi antichi, quindi hanno un sacco di testi in cui si parla di queste tecniche d'assedio. E quindi, per esempio, già nel 1064 in Catalogna ci ha documentato l'uso di un macchinario da lancio che serve per sfondare le mura. Non solo gli arabi, che comunque daranno la svolta principale dopo la prima crociata, grazie poi al contributo dei pisani e dei genovesi, che tornando insomma dalle terre medio orientali piano piano spargeranno l'uso delle armi d'assedio come si deve, mi viene da dire, in tutta Europa,
certo.
Ma anche per via dei normanni, i normanni che comunque avevano contatti con i bizantini e piano piano diffonderanno delle tecniche di assedio sempre più avanzate. Tant'è che nel 1159 ci si comincia a stupire, no? C'è Ottone Morena, un cronista lodigiano dell'epoca, che insomma ci riporta l'utilizzo di macchinari che lanciano pietre grandissime, tali che si crederebbe impossibile se non fossero state viste con gli occhi, per citare testualmente. E infatti piano piano tra il XII e il XIII secolo aumentano di importanza chi? Le persone che costruiscono le macchine, quindi gli ingegneri, che diventano, pensa, delle vere e proprie rockstar praticamente, perché le chiamano nelle corti, no? Tutti i signori vogliono avere questi geni che vanno a costruire questi macchinari. Tant'è che, insomma, addirittura la loro importanza è tale che c'è chi non la prende benissimo, come al solito, no?
L'abbiamo detto tante volte. Ovviamente, no?
L'innovazione, i boomer di quel periodo sono i cavalieri. C'è Guillaume de Provins che vive alla corte di Federico II e ci dice che no, guarda, tutte queste nuove macchine sviliscono proprio gli ideali cavallereschi, cioè basta, balestrieri, minatori, tagliapietre, ingegneri saranno troppo cari. E quindi insomma la cosa piano piano degenera, almeno dal punto di vista di Guillaume de Provins, tant'è che insomma nel XIII secolo piano piano cominceremo a conoscere proprio per nome e cognome gli ingegneri militari al servizio di monarchi, ma anche piccoli signori, insomma grandi e piccole città. Abbiamo nel 1201 un certo Mastro Ulrich che accompagna Giovanni senza terra in Normandia per ad facenda ingenia. Questa è come ci viene riportato, e insomma poi piano piano tanti altri nomi che però ci fanno dire che gli ingegneri cominciano ad avere un ruolo sempre più importante e sempre più efficace.
Però va detto che il sistema migliore per conquistare una fortezza è comunque l'inganno.
Lo
va
so
detto.
Che tu
io
mi
t'ho
vuoi
fatto
svilire.
Parlare, tu eri felice, ti ho fatto parlare, ho fatto esporre tutti questi grandi uomini, ma l'inganno è sempre più importante, soprattutto per non spendere soldi, vita e tempo, anche da parte di quei cavalieri che non vedevano proprio di buon occhio queste macchine, no? Tant'è che c'è l'esempio di Bertrand du Guesclin, mi perdoneranno i francofoni, che è un nobile condottiero bretone del XIV secolo, quindi siamo già in un periodo in cui le macchine sono abbastanza sviluppate, e che utilizza diciamo l'inganno per impadronirsi del castello di Fougeray, occupato dagli inglesi, quindi siamo nel contesto diciamo della guerra dei cent'anni. L'occasione si manifesta quando la guarnigione inglese ordina legna da ardere. Lui, Bertrand, chiameremo solo Bertrand, si introduce nel castello con 30 compagni che si fingono legnaioli. La guardia viene uccisa, gli uomini di servizio sopraffatti con i rinforzi, perché loro ovviamente poi hanno aperto le porte al momento buono, e prendono il castello.
Ovviamente il più classico degli inganni, diciamo.
Il più classico degli inganni, che viene ripreso anche in molta letteratura, anche moderna, magari romanzi storici, ma anche film, in realtà.
Certo.
Però questo duello, diciamo, no, tra, o comunque anche questo modo di vedere tra fortezza e cavaliere, e quindi poi i modi per conquistare una fortezza da parte del cavaliere, continuerà ad essere diciamo il duello fondamentale quando si parla di guerra, fin quando la tecnologia, come sempre, spazzerà via questo ruolo importante che le due cose ricoprivano. Ed è soprattutto nel XV secolo, quindi il secolo finale, si può dire, no, del Medioevo, quando si diffonderanno sempre di più le armi da fuoco, tra cui le bombarde, che sono diciamo quelle più potenti, che vengono già utilizzate prima, durante proprio la guerra dei cent'anni, ma tra il XV e poi successivamente cambieranno proprio il volto della guerra, e anche se per lungo tempo la polvere da sparo avrà comunque il problema di subire il tempo, no? Le condizioni atmosferiche avverse, perché con la pioggia ovviamente si bagnava e non poteva essere.
Ma come tutte le innovazioni c'è un periodo, no, di coesistenza.
Sì, c'è un periodo, però per esempio uno dei più importanti esempi che abbiamo è la caduta di Costantinopoli, no? Perché viene, certo, le mura imponenti di Costantinopoli vengono fondamentalmente distrutte dal fuoco delle navi normanne, e quindi da lì in poi l'utilizzo della cavalleria e delle fortezze in quanto tali verranno un po' meno.
Va bene, abbiamo parlato delle fortezze, passiamo insomma a parlare dei cavalieri, dai, le altre vere rockstar, lo so che tu vuoi parlare.
Di questo lato mi schiero apertamente con i boomer, perché il cavaliere, per quanto la storia gli abbia dato torto più e più volte, resta la vera icona del Medioevo. Certo. Va detto che non è che subito appena inizia, quindi nel periodo in cui abbiamo visto, di cui abbiamo già parlato, c'è già una figura del cavaliere vera e propria. All'inizio c'è questo periodo in cui i barbari invadono e formano dei regni all'interno dell'impero romano, e quindi c'è una sorta di regressione della guerra, nel senso che il romano aveva un esercito organizzato, per quanto successivamente sfaldato, però un esercito di professione, mentre invece i barbari erano ancora legati a una tradizione germanica loro, quindi del consiglio degli uomini adulti che poi andavano a combattere quando c'era da combattere, quindi era una cosa diversa. Ci sono questi regni, non sono dei regni centralizzati, sono formati da piccole comunità che insieme poi andavano a formare l'esercito del popolo quando il re doveva combattere questa o quella guerra. E questo loro servizio ovviamente veniva ricompensato con le razzie, no? Con il frutto delle vittorie. Attorno però a questa tradizione si costruisce quello che noi poi chiamiamo feudalesimo, no? L'epoca feudale, perché questi centri di potere, questi gruppi avevano un capo, e quel capo sarà il nobile di domani, come abbiamo visto, quello che poi costruirà i castelli. Certo. In questo periodo, al di là dell'Italia, che tu hai già raccontato essere comunque un caso a parte, gli esempi più importanti sono sicuramente quelli dei Franchi, che nell'epoca prima Merovingia e poi successivamente, grazie ai Carolingi, quindi a Carlo Martello e a tutta la sua dinastia successiva, saranno comunque molto importanti nel panorama europeo, ma anche i Sassoni della Britannia, che avevano fondato dei regni in Inghilterra e in Scozia. E questo tipo di guerra ovviamente era quasi tutta basata sulla fanteria, ovvero sul muro di scudi, il famoso shield wall, che recentemente è tornato in voga grazie anche a delle serie TV, no? Quindi un muro di scudi che combatteva una battaglia di tipo campale definitiva, e che a seconda del risultato dava il predominio a questa o a quell'altro schieramento. Ed è una cosa che poi ritroveremo successivamente anche grazie alle scorrerie dei vichinghi, di cui abbiamo già accennato e che affronteremo. Francia, certo. Quella che poi sarà la Francia in realtà, a un certo punto però c'è un cambiamento, perché come dicevo, le azioni di Carlo Martello e poi successivamente di Pipino, suo figlio, e di Carlo, suo nipote, che diventerà Carlo Magno, i Franchi riescono ad arrivare a un ruolo di egemonia, perché Carlo Martello sconfigge gli arabi a Poitiers, quindi settando la fine delle conquiste arabe in Europa, e se ne rimangono in Spagna, dove tra l'altro hanno portato tante cose belle, come abbiamo già visto. Ma poi successivamente, grazie a Carlo Magno, che forma il Sacro Romano Impero, quindi riunisce una parte, la parte europea di quell'impero romano che si era sfaldato ormai centinaia d'anni prima, forma però un regno più centralizzato, ovvero un impero che, grazie ai rapporti che l'imperatore stesso aveva con i suoi diciamo nobili, no? Che poi erano i suoi soldati, quelli che poi verranno chiamati paladini. Sostanzialmente ricoprono, i Franchi vanno a ricoprire quel ruolo che era dei Romani, grazie a una politica mirata, a una divisione organizzata anche dello stesso territorio, riesce ad essere il centro di un sistema che manteneva i propri privilegi grazie alla guerra che combatteva per il suo imperatore.
Chiaro, cioè, come al solito non c'è solo la guerra, c'è tutto un sistema sociale dietro,
esatto,
la guerra. Poi.
Esatto, benché i Franchi fossero i primi ad aver utilizzato più massicciamente la cavalleria, anche questo periodo è ancora un periodo di combattimenti a terra, diciamo, di fanteria. Che ne dicano le chansons de geste, no?
Chiaro, ma poi...
Che sono quei canti.
Volevo fare anche una parentesi sui vichinghi, già che ci siamo, ti anticipo un attimo.
È arrivato il momento, certo.
Ovviamente è un periodo per il mondo europeo enorme, di enorme difficoltà, perché arrivano questi guerrieri che, insomma, salvaci, o signore, dall'ira degli uomini del nord, no? Cioè lo sanno tutti che insomma sono delle vere e proprie macchine da guerra irrefrenabili, in particolare grazie insomma alle enormi capacità sia di navigazione, ma soprattutto la furia, no, guerriera, che li portano praticamente a spargersi in tutta Europa come una piaga. Viene quasi l'accostamento avviene durante quel periodo, no? E, cosa che spinge moltissimo insomma anche la protezione, no, da parte dei regnanti, che sono costretti in qualche modo a cercare un modo di placare questa furia incredibile. Uno dei regnanti insomma che cercò di arginarli in maniera insomma abbastanza ardita e insomma con grandi sforzi fu quello di Alfredo il Grande, no, re di Wessex, che insomma fu il primo regnante con l'idea di unire un po' tutta l'Inghilterra, che riuscì anche a sconfiggerli, no, in diverse battaglie, ma alla fine la cosa chiave che riuscì in qualche modo a portare un po' di successo sulla costruzione di tantissime fortezze lungo il suo territorio, si chiamavano Burr, dove in pratica le persone potevano rifugiarsi e piano piano cercare insomma di resistere. Però insomma abbiamo visto che nonostante queste azioni in realtà poi l'Inghilterra prenderà tutt'altra piega.
Beh, sì.
Però insomma andando tornando sui cavalieri, abbiamo parlato di fortezze, abbiamo parlato di uomini a terra, abbiamo parlato di linee di scudi, ma i cavalieri quando arrivano?
Beh, arrivano perché, come dicevamo, già dai Carolingi, quindi da Carlo Magno e da suo nonno, si comincia a utilizzare la cavalleria, ma tra il X e l'XI secolo c'è l'esplosione vera e propria del cavaliere come arma da battaglia. Questo è dovuto al fatto che la staffa ha fatto progredire l'utilizzo del cavaliere, ma anche e soprattutto grazie a una maggiore stabilità al progressivo aumentare dell'armamentario del cavaliere, poteva utilizzare quindi la potenza del cavallo per essere più distruttivo in battaglia. Quindi per questo diventa il fulcro di ogni esercito. E aumentando la sua importanza aumenta il suo potere e anche la ricchezza dell'armamentario. Quindi se all'inizio indossano soltanto gli usberghi di metallo, quelli fatti ad anelli, che li proteggono da quelle che erano le armi dell'epoca, andando avanti cominciano ad avere anche armature in metallo, gli elmi di metallo completi che non fanno vedere nulla, cominciano a sviluppare una loro letteratura, cavalli sempre più ricchi, sempre più forti, sempre più abituati a combattere, tanto che tutto questo fa sì che...
Chi paga?
Esatto, paga la terra che questo cavaliere amministra, no? Tant'è che si pensa che per armare un singolo cavaliere, che aveva anche un seguito, bisognava spendere la rendita di un piccolo borgo.
Costavano,
eh? Costavano abbastanza. Era comunque quello che loro facevano, no? Rischiare la morte in battaglia lanciandosi in queste cariche poderose era il motivo per cui tutti dovevano lavorare per lui all'interno del suo feudo.
Certo.
Questo ci dice che la cavalleria fu anche e soprattutto un'idea, un archetipo, no? Questi cavalieri venivano investiti dai loro signori, quindi prestavano un giuramento, avevano l'obbligo di comportarsi secondo un codice, il famoso codice cavalleresco, che venne creato appositamente per evitare che si approfittassero della loro posizione.
E che non impediva loro di prendere le fortezze con l'inganno. Però,
ma sì,
eh?
Ma quello
io,
è quello.
Io
è
mi metto un po' dal lato degli ingegneri, eh?
Basta, basta difendere gli ingegneri, Riccardo.
Dai, va bene.
Quindi,
basta.
Come dicevo, oltre a questo, tutta una letteratura per celebrarli, sin dall'inizio, perché le chanson de geste, ma poi tutta una serie di epiche cavalleresche, tutta una serie di cose che celebravano la nobiltà di questi cavalieri.
Chiaro.
Tutto questo... Beh, tutta questa cosa bella, i cavalieri potenti, facendo queste grosse galoppate, in realtà la storia ci ha insegnato che è più l'ideale che la resa effettiva ad essere stata famosa nel Medioevo, perché la storia ci insegna che hanno perso, eppure tanto, cioè, anzi sono più famose le sconfitte, si può dire, dei cavalieri che le vittorie. Però diciamo che anche nella nostra epoca, soprattutto il cinema, anche le arti figurative ci hanno dato tutta questa bellezza da vedere, no? Da vivere, che è rimasta così famosa. Quindi, benché per esempio ad Hastings i cavalieri abbiano dato la vittoria e quindi il regno al duca Guglielmo, che diventa re Guglielmo il Conquistatore, e sappiamo che nella prima crociata, ma anche nelle crociate a venire, poi si formeranno dei veri e propri ordini cavallereschi che combatteranno per la tomba di Cristo, alla fine hanno perso, perché Saladino li ha battuti più volte e ha conquistato Gerusalemme. Successivamente si creano delle armi che riescono a toglierli di mezzo con più facilità, per esempio il longbow inglese, che nella guerra di cent'anni a Crécy prima e ad Azincourt poi li sconfigge duramente. Di Crécy abbiamo letto, quando la lettura che hai fatto all'inizio è presa proprio dalla battaglia di Crécy secondo Bernard Cornwell, per dirne una. Quindi la cavalleria come ideale rimane ancora oggi, ma il suo utilizzo cambia radicalmente, perché comunque i cavalieri vengono usati anche in epoca napoleonica, ma addirittura fino alla prima guerra mondiale. Cambia radicalmente quando poi vengono trovati dei mezzi più poveri e quindi più facili da ritrovare, tipo gli archi, tipo certo. I picchieri, gli alabardieri, quindi la guerra diventa appannaggio di un altro tipo di unità militare, e per questo continuano a perdono di importanza.
Eh sì, come al solito poi quando si trova una soluzione più economica, alla fine poi conviene.
Il mercato non dà scampo.
No, neanche qui. E, no, quindi potremmo dire, insomma, un'innovazione in battaglia, dovuta anche a apporti tecnologici, come giustamente hai citato quello della staffa, un utilizzo letale, ma in realtà anche, insomma, cocenti sconfitte, come tutte le innovazioni, no? Poi piano piano vengono poi sempre rimpiazzate da qualcosa
assolutamente,
che fa la stessa cosa in maniera migliore.
La propaganda ha fatto molto di più che le armi dei cavalieri, va detto questo.
Eh beh, certo, però sai, insomma, anche in battaglia la paura di vedersi caricare da un cavallo c'è sempre stata.
No, quello sì.
Il cavaliere poi ovviamente l'ha interpretata in un modo diverso. Va bene, io direi che insomma abbiamo restituito un quadro secondo me molto interessante, sia della fortezza che del cavaliere, ma non finisce qui. Gli argomenti della guerra medievale sono infiniti, ci sono tantissime altre cose in più, per esempio il significato vero e proprio della guerra, cosa si voleva quando si faceva guerra nel Medioevo, le armi d'assedio, tantissime cose che insomma sono troppe per essere contenute in una sola puntata. Magari ne parleremo in futuro.
Ma sì, perché
come
no?
Ma se non volete aspettare la nostra puntata, noi come al solito vi diamo dei riferimenti da andarvi a guardare per continuare, no, con l'hype che la storia ci riserva sempre. Allora, il primo titolo che io vi consiglio è molto bello, è un libro che ha un titolo fantastico secondo me, che si chiama Rapine, assedi, battagli, la guerra nel Medioevo, cioè una sorta di rissa incredibile. È edito dalla Terza, Aldo Settia è l'autore, Settia o Settia, mi perdonerà. Ed è bellissimo perché appunto descrive la guerra del Medioevo in tutte le sue forme, sia partendo dal significato della guerra, e quindi forse quello più recato alle rapine, sia alla tecnologia e quindi gli assedi, e insomma, e poi descrive anche le battaglie in campo aperto. Veramente, veramente bello, ve lo consiglio, è fantastico.
Io invece mi sento di consigliare, a livello proprio ideale per capire la costruzione di un cavaliere, no? Un libro che si intitola L'avventura di un cavaliere medievale, raccontata da Georges Duby, che è l'autore, edito sempre dalla Terza, che proprio parte da come viene addestrato sin da bambino, da dove nasce addirittura, e poi lo porta fino alla battaglia. Ed è una bella ricostruzione. Bello. Comunque di come si diventava cavaliere all'epoca. Invece per una cosa più tecnica, che racconta un po' di più l'evoluzione, c'è un libro della libera editoria goriziana, che si chiama I cavalieri medievali, è scritto da Robert Jones, che è proprio più tecnico, però racconta proprio l'evoluzione delle armature, l'evoluzione della battaglia, anche i tornei, che erano un'altra faccenda più sociale legata ai cavalieri, che comunque sono molto interessanti.
Bello,
poi,
bello.
Invece, a parte che c'è tutto un cinema, no, da andare a vedere tra Netflix, e li potete trovare ovunque.
Senti, film io devo dirlo.
Ma certo, dillo Riccardo.
Il destino di un cavaliere, ragazzi, è una pacchianata incredibile dal punto di vista ovviamente dei costumi, della storia. Non è un film storico, però è un film bellissimo. Secondo me rende molto bene, non lo so, l'entusiasmo anche dei tornei per cavalieri.
Prende comunque spunto dall'opera di Geoffrey Chaucer, va detto. Quindi sì, comunque sì. Una parte vagamente che riprende l'epoca c'è. Però
sì, poi ecco, non vi aspettate che insomma si cantasse We Will Rock You sugli spalti.
Purtroppo però, no, insomma. Però ci viene da dire purtroppo no. Invece un'altra cosa che vi consiglio di vedere è The Outlaw King, un film su Netflix che è molto bello, che tra l'altro è una sconfitta della cavalleria, E invece, se volete un racconto un po' più, diciamo, documentaristico, mi viene da dire, tra virgolette, potete recuperare una lezione che Antonio Scurati, che è uno scrittore, quindi non è uno storico, ha fatto alla scuola Holden sulla battaglia di Agincourt, che io vi ho detto, insomma, vi ho raccontato, che è una, forse una delle ultime grosse sconfitte della cavalleria ad opera degli archi inglesi. Quindi, se volete, è una buona sì, cosa da recuperare.
Belli gli archi inglesi, bisognerebbe farci una puntata solo su quelli.
Sì, purtroppo.
Adesso
sì.
Però non c'è più tempo, noi vi ringraziamo per averci seguito fino qui, ringraziamo Web Radio Activa come al solito per lo spazio. Vi invitiamo a seguirci su tutti i canali social del Bar Storia, quindi la pagina Facebook Bar Storia e il profilo Instagram. Lì ogni tanto diamo anche degli approfondimenti a margine della puntata. Lasciateci una recensione se ci state ascoltando da Apple Podcast, altrimenti seguiteci su Spotify o sulla vostra piattaforma di distribuzione preferita. Noi vi ringraziamo ancora e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.